trovato nel bollettino parrocchiale di Villa Dalmè memoria, menzione di una presenza a Cristo nel 46, quindi vuol dire che anche Villa Dalmè c'è una presenza antica, antichissima. Quello slogan che a me piace dice una memoria capace di futuro. Credo che è l'impegno che ha affidato alle acli di Caravaggio e alle acli tutte, ai circoli che stanno appunto festeggiando i molti anni di attività. La storia che noi abbiamo alle spalle è molto bella ed è importante. Racconta di donne e di uomini che si sono messi a servizio delle comunità credenti che hanno cercato di tradurre il Vangelo nella forma della prossimità, che per Caravaggio, come per molti circoli, sono state le cooperative. Pensate alle cooperative a Caravaggio, i servizi di patronato e di CAF, quanto sono importanti in una realtà come Caravaggio. Il sostegno al centro diurno disabili, è stato decisivo l'apporto del circolo, una presenza viva dentro la comunità. Eppure quello che noi abbiamo alle spalle, credo, deve renderci capaci di aprirci all'inedito, a quello che ci sta davanti. Noi non siamo un'associazione di combattenti e reduci che si raccontano le glorie che hanno vissuto. Edgar Morin, un filosofo che quest'anno ha compiuto 100 anni, lui ha scritto che ciò che non si rigenera degenera, perché lo intuiamo tutti nei momenti di accelerazione della storia, come questo è uno di quei momenti, può essere estremamente e drammaticamente rapida la degenerazione. Finire da un giorno all'altro con una grave carestia di storie da raccontare. Quei primi racconti che fino a ieri convincevano, ci scaldavano il cuore, erano il nostro grande tesoro, che ci avevano incantato e avevano fondato il nostro impegno, che a un certo momento rischiano di diventare muti, freddi, morti. E la distanza tra il linguaggio e le sfide del presente e i racconti del passato diventa enorme. Ce lo segnalano spesso i giovani, no? Che sono le sentinelle che per primi segnalano questa malattia, che è la nostra, né? La malattia, non la loro. Ma le ACLI sono una comunità di persone che cerca di cogliere le tracce di Dio qui e adesso. Perché anche se a volte noi fatichiamo a crederlo, il Signore è sempre dentro la storia, anche nelle storie più complicate, nelle storie più confuse. Per questo è sempre quella delle ACLI una storia nuova che chiede parole nuove e impone la consegna, il passaggio delle consegne. Certo, io lo ricordo spesso, noi, diceva Bernardo di Chartres, siamo nani su spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l'acume della nostra vista o l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla loro statura. Vale per la vita di ciascuno, perché ognuno è figlio della storia che lo precede, e vale anche per la vita delle comunità e delle associazioni che sono nutrite da donne e uomini che hanno tracciato solchi, aperto vie. Che piacere vedere tra voi aclisti di lunghissima militanza. Che piacere aver ricevuto oggi il messaggio del Pino. No, le ACLI di Bergamo sono debitrici nei riguardi dei tantissimi che in questi 76 anni di storia hanno custodito e trasmesso la passione per Dio e per la storia. C'è un presidente nazionale cui noi eravamo affezionati, che era Giovanni Bianchi. Lui amava ripetere che le ACLI è una grande associazione popolare che non è soltanto organizzazione, è storia, è personale politico, orizzonte di senso. E anche, diceva, rapsodia quotidiana, le tessere più disparate del mosaico che si congiungono secondo un disegno provvidenziale lungo un filo che a volte solo a posteriori è dato di scorgere. La storia delle ACLI di Bergamo, che voi rappresentate nel migliore dei modi, è ricca di progetti e di iniziative, ma anche di mille testimonianze di santi minori, credibili testimoni di vita buona. Perché la storia, quella con la S maiuscola, è sempre fatta di storie con la S minuscola, di piccole storie che danno senso a quella più grande. Allora, permettete che all'inizio di questa breve riflessione, io dica grazie al Signore perché ha messo sulla nostra strada persone come il Sandro Iseni di Voltiere, Rina Bonati, la moglie di Michele, di Mozzo, e Gigi Tadolti, marito di Elisa, che è morto il mese scorso. Uomini e donne che silenziosamente hanno fatto delle loro vite qualcosa di condiviso, di spezzato, che è stato bello aver avuto vicino e fatto un pezzo di strada insieme. Ecco, dicevo prima dell'urgenza di stare dentro questa storia, di vivere questo tempo, che per noi è il tempo di una pandemia che lentamente stiamo lasciando alle spalle, forse troppo lentamente. Un tempo che ha segnato le comunità, sia quelle ecclesiali che civili, le ha sfibrate, le ha tolto spesso anche figure di rilievo. Un tempo che dopo la terribile stagione dello scorso anno pare oggi vedere segnali di ripartenza, anche grazie al sostegno dell'Unione Europea. E conviene dirlo questo, È stato evidente anche ai più scettici che l'Europa è stata sino ad ora capace di non sprecare l'occasione della crisi legata alla pandemia, risvegliandosi da quell'immobilismo che l'aveva imbrigliata da troppi anni e riuscendo anche a dare prove di unità, di solidarietà, nuove solidarietà, nuove energie che fanno ben sperare e che speriamo mettano a tacere per sempre, ce lo auguriamo, le parole dei sovranisti e dei populisti anche di casa nostra. Il Next Generation EU, che è il piano varato dalla Commissione Europea nei mesi della pandemia, da cui è nato il PNRR, messo a punto dal governo Draghi, disegna il futuro attorno a due pilastri. Un nuovo ambiente tecnologico, la digitalizzazione, e l'urgenza della transizione energetica e produttiva, la sostenibilità, immettendo risorse finanziarie importanti per sostenere i necessari investimenti, il piano si propone di accelerare il cambiamento del nostro modello di sviluppo. Però, un paio di mesi fa, l'Istat ha fatto vedere alcuni dati che credo che come ACLI ci dovrebbero preoccupare. Ci restituisce l'Istat una fotografia di un paese in grande difficoltà, con 5,6 milioni di persone, che vuol dire più o meno 1 su 10, in condizioni di povertà assoluta, cioè con difficoltà cioè ad arrivare a fine del mese. E tutto ciò nonostante gli sforzi compiuti dal governo Conte prima, Draghi ora, con la raffica di decreti ristoro, che peraltro hanno portato il debito pubblico al 160% del PIL, e il pieno dispiegamento di una varietà di strumenti di protezione, ne sa qualcosa il nostro patronato, reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza, reddito di emergenza, a cui si devono aggiungere i tanti cassi integrati su cui pende l'incertezza del futuro. Queste misure hanno impedito alla piaga di essere ancora più estesa, ma non l'hanno curata. Allora forse il problema che abbiamo davanti e che dovrebbe interpellarci è come mettere insieme queste due facce della realtà, un futuro sempre più avanzato e un presente nel quale troppi rimangono ai margini. Questione peraltro riconosciuta dallo stesso piano europeo, che indica l'inclusione sociale come terzo pilastro, terza gamba da costruire. Sapete che da sempre gli ottimisti in economia sostengono che proprio il rilancio dell'economia asciuga velocemente le sacche di sofferenza sociale. Ed è quello che pensano anche oggi. Ecco, che la spinta alla ripresa economica sia essenziale per combattere i gravissimi problemi di povertà che i dati ci segnalano è fuori discussione. Ma io credo che occorra essere ben consapevoli che la crescita è condizione necessaria ma non sufficiente, perché le domande da farsi e che ci interpellano sono: quanti di questi milioni di italiani in difficoltà sono in condizione di entrare a far parte del nuovo ciclo di crescita? E come verranno ripartiti i profitti nei prossimi anni? Il problema è che in una società avanzata la povertà, che si espande in fretta quando c'è la crisi e si riduce più lentamente in modo non omogeneo quando c'è la ripresa, non è una dimensione elastica, come a volte bellamente sostengono gli economisti. Il Covid, Lo vediamo anche nella nostra opulenta, opulentissima terra bergamasca. Ha mandato in panne gli equilibri di quell'ampia fascia di popolazione precaria che riusciva in qualche modo a sbarcare il lunario. Molte di queste persone avranno sicuramente la capacità e la voglia di mettersi in gioco. Altre avranno più difficoltà. È chiaro allora che le misure di protezione sono necessarie per evitare che la sofferenza sociale esploda in rabbia. Ma è altrettanto chiaro che la povertà non è riducibile alla sola dimensione economica. Per dirla con Magatti, si potrebbe sostenere così: in una società avanzata le condizioni di povertà sono la calcificazione di una serie di fragilità, un livello di studio e un'esperienza lavorativa inadeguata, una situazione familiare precaria, pensate alle famiglie con figli e con un solo genitore, la presenza di una patologia cronica invadente o di una disabilità grave, la provenienza da un contesto sociale, urbano, degradato o da un'area interna, una condizione di marginalità professionale, giovani imprigionati nella ragnatela dei lavoretti, della gig economy, ma anche della dipendenza, dell'alcol, della droga, dell'azzardo. Per combattere questi problemi non basta la crescita, né bastano i trasferimenti monetari, che pure vanno garantiti, semplicemente perché la povertà ha a che fare con situazioni in cui a infragilirsi è la persona in quanto tale, con la sua rete di relazioni, quelle primarie e quelle secondarie. Ecco dunque che l'obiettivo dell'inclusione sociale, di cui parla il Piano Europeo, ha bisogno di essere assunto, quello dell'inclusione sociale, come criterio e parametro della stessa crescita. Tutti noi speriamo che il post-pandemia coincida con l'apertura di un nuovo ciclo di sviluppo, ma ciò verrà solo se i benefici non andranno a vantaggio di una parte ristretta della società. Per ottenere questo risultato, credo bisognerà dedicarsi anzitutto alla cura delle persone in difficoltà e alla ricostruzione delle loro reti di relazioni, così che nessuno venga lasciato solo, per quello che le ACLI, vedremo, servono. Le ultime, lo stiamo vedendo nelle ultime settimane, adesso c'è il mainstream e anche l'euforia legata alla ripartenza. Chi può si è rimesso a correre, ma è difficile ripartire se hai le quattro gomme bucate. Chi sta bene, chi ha capacità, chi ha risparmi, sono tanti, chiamato a mettersi in gioco. Combattere la povertà non è solo una questione dello Stato, ma dell'imprenditore, dell'insegnante, dell'animatore sociale, del professionista. L'importante è ricominciare a guardare avanti cambiando il nostro modo di ragionare. E la crescita economica è un bene, ma non può essere pensata a prescindere dalle persone che abitano una comunità e dal rapporto con la natura. E non è buonismo, perché quando noi diciamo questo siamo tacciati di pronunciare slogan. È la presa d'atto della correzione di sguardo che la pandemia ci chiede. La povertà dunque è un problema ed è anche una sfida. È possibile una crescita che sia davvero inclusiva? Allora io credo che su questo bisognerà lavorare. Le ACLI in tutto questo? Io credo che ho segnato proprio quattro cose veloci. La prima è quello di, primo compito che ci aspetta dentro i nostri paesi, dentro le nostre comunità, è quello di essere sentinelle. Sentinelle del territorio. Una volta ci ha chiamato così il Cardinal Martini durante un incontro. Grazie ai servizi, pensate al patronato, pensate ai ACLI Service, ai nostri 7 sportelli lavoro, ai prossimi sportelli sociali, grazie al lavoro delle cooperative, ai nostri circoli. Noi dobbiamo leggere i cambiamenti in atto. Avete sentito la canzone di Guccini che abbiamo ascoltato, Sentinella, quanto resta della notte, Shomer Manilaya. Ecco, servono ACLI capaci di stare, ed è importante, ma non solo stare in un territorio, ma decifrare quel territorio. Servono antenne e serve profondità. Io credo, ce lo diciamo spesso in presidenza, che come aclisti dobbiamo alzare il profilo delle nostre competenze, Non basta più enunciare i valori perché magicamente questi si traducano. No, no, serve dare spessore. L'azione formativa del provinciale di tanti, tantissimi circoli rende presente ancora oggi le ACLI bergamasche come un prezioso movimento di pedagogia sociale, atto a leggere il territorio. Per questo il secondo compito che mi pare urgente è quello del discernimento. Non basta leggere la realtà, occorre interpretarla. Allora bisogna che ci diciamo francamente, ciascuno di noi, ciascun circolo, la presidenza, il consiglio provinciale, da dove ci mettiamo nel leggere il nostro tempo? Da dove ci mettiamo nel leggere le nostre comunità? Qual è il nostro punto di vista? È il punto di vista dei garantiti? Dei pensionati? Di chi ce la fa? O il punto di vista di chi arranca? Perché il discernimento, ce lo diceva ancora Giovanni Bianchi, diventa necessariamente anche giudizio. Certo, discernimento significa anche vederci chiaro, cioè, se possibile, l'arte di anticipare l'esito buono dei processi in atto, come nella famosa storia dell'uomo di Chartres, vi ricordate, che si era imbattuto in tre lavoratori duramente impegnati a spaccare le pietre nella grande piazza. Quando chiese loro cosa stessero facendo, i tre, seppure apparentemente immersi nella stessa attività, diedero risposte molto diverse. Il primo disse, un po' arrabbiato e nervoso, che era impegnato in un lavoro stupido e doloroso. Il secondo nominò la fatica, ma aggiunse che almeno poteva rimanere all'aperto. Mentre il terzo sorprese completamente il suo interlocutore dicendo: costruisco una cattedrale. Avere il senso appunto della capacità del veder chiaro. Terzo compito credo che sia quello della connessione, non lo possiamo dimenticare. La pandemia ha accelerato un processo che era in atto, perché noi ci stupiamo della pandemia, ma la pandemia ha solo reso più evidente un processo in atto di scomposizione dentro le comunità civili ed ecclesiali. Si fa fatica a tenersi insieme, a lavorare per il bene comune più grande del particolare. Fa specie che alla prossima tornata elettorale in molti paesi abbiano faticato a trovare un sindaco o a raccogliere firme per la presentazione delle liste. Avremo numerosi paesi in cui si presenterà una lista sola. Ecco, è un segno di malessere che io credo ci debba preoccupare. Dunque, lavoriamo per essere costruttori di comunità. In questa prospettiva si sta muovendo il progetto di un territorio che si orienta, che si sviluppa proprio qui nella Bassa. Questa logica si muoverà anche il nuovo circolo ACLI, Bassa Bergamo Ovest, oltre attorno a Treviglio, che è partito. Si muoverà il circolo di Clusone, che andrà a costituirsi nei prossimi mesi, o quello della Valimagna, che sta ragionando seriamente, o quello prossimo di Casazza. Segnali, piccoli gemmazioni di una passione. Quarto compito è quello delle azioni. Le ACLI, sapete, saldano insieme sempre pensiero e azione, riflessione e progetto, analisi e scelte. Con gli sportelli lavoro, sono sette, e il progetto Borse Lavoro, che è stato reso possibile perché moltissimi circoli attorno al progetto Borse Lavoro hanno inventato forme di sostegno, di attenzione. Noi abbiamo rimesso al centro della nostra azione sociale il lavoro, perché se è vero, come recita l'articolo 1 della nostra Costituzione, che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, oggi più che mai credo sia legittimo dire che è il lavoro che fonda l'Italia. Senza un'occupazione non c'è reddito, ma svapora anche la dignità della persona e si lacera il tessuto sociale. E noi vogliamo fare la nostra parte, certo, studiando e immaginando un altro tipo di paradigma di sviluppo, ed è quello che stiamo facendo, insieme nel far incrociare la domanda di chi spesso i margini con l'offerta di lavoro. Non è facile, lo sappiamo, perché sappiamo che la vita non è cosa facile. È fatta dalle cose che accadono, la vita, ma ancor più dalle cose che decidiamo di fare quando le cose accadono, per non essere inerti e passivi, ma protagonisti. E finisco davvero con un augurio che faccio a me, alle Acri di Caravaggio, ai Circoli, rinnovandovi davvero di cuore il mio grazie per essere qui. Un augurio che prendo da un amico che l'altro giorno ha compiuto 76 anni. L'amico si chiama Don Gigi Ciotti, amico delle Acri, venuto spesso a molte fedi. E in un suo passaggio, alcuni anni fa, lui disse così: vi auguro di essere eretici, perché eresia dal greco significa scelta. Eretico è la persona che sceglie. L'eretico è colui che più della verità ama la ricerca della verità. L'eresia dei fatti prima di quelle delle parole. L'eresia che sta nell'etica prima che nei discorsi. L'eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità, dell'impegno. Oggi è eretico chi mette la propria libertà al servizio degli altri, chi impegna la propria libertà per chi ancora libero non è. Eretico è colui che non si accontenta dei saperi di seconda mano, chi studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa, chi crede che solo nel noi l'io possa trovare una realizzazione, chi si ribella al sonno delle coscienze, chi non si rassegna alle ingiustizie, chi non pensa che la povertà sia una fatalità, chi non cede alla tentazione del cinismo e dell'indifferenza, che sono le malattie spirituali del nostro tempo. Ecco, è l'augurio di Gigi Ciotti, è l'augurio che mi sento di cuore di fare al Circolo Acri di Caravaggio. Insieme, e davvero chiudo, con leggendovi alcune righe del saluto che il presidente Sergio Mattarella ha voluto fare a molte fedi, perché a me pare che in quel messaggio, che dire, ci ha davvero molto stupito, ci ha colpito, ci ha sorpreso perché non ce lo aspettavamo, però è andato dentro le questioni. Lui dice, come suggerisce il titolo scelto per questo 2021, o diremo io o noi, sentieri per varcare la notte, dobbiamo riuscire insieme a dire noi, respingendo le tentazioni di chiusure egoistiche, sfuggendo all'illusione che basti alzare una barriera per salvare se stessi. Pensare il noi, progettare per il noi, non limitarsi a un io separato, è la condizione per divenire davvero costruttori del proprio futuro. L'abbiamo visto in questi mesi difficili e drammatici. Solo se prevale il bene comune si può affrontare e superare un pericolo tanto grande. La citazione biblica presente nel tema generale del vostro programma di incontri sulla notte, che va vissuta e vigilata, Shomer Mamilaya, per prepararsi alla nuova alba, contiene un duplice richiamo alle coscienze individuali sollecitate a migliorarsi facendo tesoro degli errori che inevitabilmente si compiono, e alla comunità nel suo insieme, chiamata a dar vita a una coscienza collettiva attraverso strutture di partecipazione in grado di rendere ogni persona autenticamente libera. È il mio augurio, è l'augurio del Presidente, ma che sia davvero un impegno anche per le Acri di Caravaggio, a cui rinnoviamo l'augurio dei 76 anni a ogni circolo e alle Acri di Bergamo. Grazie. E grazie, io chiamo davvero con molto piacere per la riflessione Don Cristiano Re, sapete, il nostro assistente. Noi continuiamo a dire siamo molto contenti della profonda sintonia che abbiamo con Don Cristiano, gli siamo grati per la vicinanza puntuale, critica, vigilante, e a lui abbiamo affidato, i giovani hanno fatto il lavoro di brainstorming per scegliere la virtù dell'anno che viene affidata stasera ai circoli, che è quella dell'ospitalità. A Don Cristiano vi ho chiesto una riflessione su questo, quindi grazie Don Cristiano.
Allora, ciao a tutti
e a tutte.
Confermo anch'io una certa emozione questa sera.